con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci di nuovo qua. Mi stavo distraendo perché hanno messo online tutti i file segreti della CIA sugli UFO dagli anni 40-50 a oggi, e quindi appunto rischiavo di perdermi via. Ma invece per fortuna ho frenato in tempo ed eccomi qua, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi. Tra una mezz'oretta circa anche il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Intanto attenzione, attenzione, perché a 5 giorni dall'insediamento di Biden, Donald Trump ha ancora la possibilità di restare presidente. Nessuna causa, nessun golpe, nessun riconteggio. Secondo gli analisti più accreditati, l'ultima speranza di Trump si chiama Renzi. Se Renzi entra nel governo Biden, Trump potrebbe tornare alla Casa Bianca tra qualche mese, causa caduta del governo Biden, senza nemmeno il bisogno di scatenare gli sciamani. Quindi occhio, la possibilità è remota, ma mai dire mai, anche perché è notizia questa che si lega con quella esclusiva giunta ieri a tarda sera in tutte le redazioni. Vi leggo il lancio d'agenzia così come è arrivato. Ultima ora, fu Renzi a ritirare Bugo da Sanremo per far cadere Morgan. Pazzesco. Una notizia che apre scenari inquietanti che legano Palazzo Chigi al Teatro Ariston e che apre lo squarcio su una macchinazione globale ordita da quello che ieri il Financial Times ha definito Demolition Man. Fatemelo dire, I'm shock because non pensavo che la trama potesse infittirsi così tanto. C'è crisi, cantava Bugo. C'è crisi, cantano anche oggi i giornali. Andiamo subito con l'apertura del Corriere della Sera. Mattarella si rompe i coglioni e dà l'incarico a Angela Merkel. No, niente, sarebbe bello, ma non è così. Il titolo invece è Conte va alla sfida in Parlamento. Mentre nel racconto e nelle cronache è tutto un tornare di espressioni come crisi al buio, fiducia, crisi pilotata, convergenze, rimpasto, vertice di maggioranza, e tra i protagonisti svettano i Mastella, i Casini, i Tabacci. Bello, sembra di essere tornati alla Prima Repubblica, sembra la DC, è quasi un tuffo nella nostra gioventù. Vedete, la crisi di governo funziona come una sorta di esorcismo collettivo per non guardare il presente della pandemia. È una DeLorean interiore che ci riporta alla gioventù della Prima Repubblica, un giardino dell'Eden in cui Mastella pare Adenauer e giganteggia da statista di fronte ai nani di ultima generazione. È quasi quasi nostalgia canaglia di Gava e Cirino Pomicino, eroi di gioventù come lo furono Gigrobò e Orzo Way. E a renderci barche controcorrente risospinti senza posa nel passato, notate tutti la citazione da Fitzgerald, please, ci si mette pure il cuore matto di Silvio. Ma basta, basta, fermiamoci qui prima di precipitare in una Madland Mundialito e Telemike con Augusto Martelli al pianoforte. Torniamo necessariamente all'oggi, dove c'è Conte che prova a prosciugare Italia Viva come Renzi provava a prosciugare Forza Italia. Conte che punta adesso a rinchiudere Renzi nella Guantanamo del gruppo misto. Un presente dove c'è Di Maio che evoca la coalizione Ursula von der Leyen per tutti, Andres per attirare Berlusconi, che cuore matto o meno continua comunque ad avere quell'istinto lì. E tornano in prima fila loro, i responsabili, che però non sono più responsabili ma sono costruttori. Eufemismo meraviglioso, una specie di Photoshop della retorica che trasforma quasi Scilipoti in Scarlett Johansson. Dice Tabacci, questa è nobiltà, non trasformismo. E Franceschini ci costruisce sopra addirittura una filosofia. Dice Franceschini, nel passato il termine responsabile indicava una negatività, ma oggi non è più così. Siamo in un sistema parlamentare in cui le maggioranze di governo si cercano in Parlamento apertamente, alla luce del sole, senza vergognarsene, e così sarà anche questa volta. Pare un pezzo dei Tiro Mancino, siamo due destini che si uniscono, eccetera eccetera, destini imprevedibili che andrebbero a formare maggioranze imprevedibili. Insomma, le ragioni del cuore e della sopravvivenza, già si favoleggia di un governo Di Maio Schifani, ancor di più di un governo di Battista Benetton, e ne varrebbe la pena solo per vedere volteggiare il trapezismo di Travaglio. A quel punto c'è chi come il Foglio dipinge l'accoglienza dei responsabili invece come Sampa, una specie di comunità di recupero, e c'è chi come Casini, intervistato da Repubblica, non crede ai responsabili ma crede nelle comunità di recupero, e infatti come Muccioli dice ancora possibile recuperare Renzi. Citano e si raccontano tanti responsabili possibili, per esempio Nencini, autodefinitosi l'ultimo dei craxiani, da Italia Viva con furore, che dice: mi sento Ulisse, il governo è Itaca. E poi ce ne sono tanti altri, tanto che potrebbero formare non solo un gruppo parlamentare vero e proprio, richiesta che arriva da Mattarella, ma costituire addirittura la base di un partito, il famoso prossimo Venturo partito di Conte. E allora vediamo cosa scrive a proposito Monica Guerzoni oggi a pagina 3 del Corriere della Sera, riprendendo una notizia che arriva proprio da Radio Popolare, che per prima aveva intercettato il nome, la registrazione del nome di quello che dovrebbe, potrebbe essere appunto il futuro futuribile partito di Conte. Scrive Monica Guerzoni questa mattina: i responsabili ci sono, e Giuseppe Conte, per convincere anche i più tormentati a saltare il fosso prova a cancellare dalla storia recente della politica italiana una parola che richiama più vizi che virtù. Sarete i costruttori, ha spiegato a più di un senatore chiamato dal premier in persona, e poiché ciascuno, centrista, ex grillino, socialista o renziano pentito, ha a cuore lo scranno presente e futuro, il giurista pugliese rivela che sta lavorando a un grande progetto politico europeista, liberale, ambientalista, in contrasto con le idee sovraniste di Salvini e Meloni. E anche se Di Maio pare non sia affatto contento, è questa la novella che gli emissari di Conte stanno portando in Parlamento per provare a convincere il maggior numero di senatori che sta nascendo un gruppo parlamentare che avrà forte dignità politica e soprattutto che avrà un futuro in caso di elezioni. Conte, insomma, non torna indietro e studia la parte del martire. Con Renzi è finita, ripete ai ministri e soprattutto a se stesso. L'inquilino di Palazzo Chigi, precario quanto determinato a presentarsi lunedì alla Camera e martedì al Senato per la resa dei conti, è chiaro che rischia brutto e in cuor suo si è preparato anche alla sfiducia. Giorni fa Mattarella lo ha ammonito dicendogli in sostanza che una sfiducia in questo momento drammatico sarebbe sale sulle ferite dell'Italia, ma Conte si mostra tranquillissimo, tra virgolette, convinto che i parlamentari comprenderanno il suo messaggio. Lo sa anche Conte che dentro i gruppi parlamentari del PD ci sono ancora decine e decine di ex renziani che premono per ricucire lo strappo, ma del leader di Italia Viva il presidente Conte semmai si è fidato, adesso non si fida più. Conte però non vuole saperne, conclude poi Monica Guerzoni, è disposto a rischiare, tanta è la fretta di liberarsi del rottamatore. Si è convinto che il movimento terrà sulla linea Conte o elezioni, e se nelle prime ore della crisi ha avuto qualche dubbio sulla reale affidabilità del Partito Democratico, adesso si prepara alla Conte di martedì con animo più sereno. Ce la faremo a Palazzo Madama, superiamo ampiamente i 161, assicura chi tiene il pallottoliere. Per l'aula Conte starebbe scrivendo un discorso alto, d'altronde la partita che decide la sua carriera politica, fine o nuovo inizio, sembra abbia rinunciato, forse sul consiglio di Mattarella, ad attaccare Renzi con i toni e gli accenti con cui sferzò Salvini il 20 agosto del 2019 davanti all'Italia intera. Il paese è stremato dalla furia del virus e Conte, assicurano, si sforzerà di contenere il rancore, anche perché ormai non è un mistero, in testa ha chiaro il piano B, elezioni con una sua lista che potrebbe chiamarsi Insieme. Conte allora è fiducioso di presentarsi in aula con la garanzia dei 161 voti necessari in Senato, responsabili compresi. Chi invece si dice certo che quei numeri non ci saranno è Renzi, che oggi viene intervistato dalla Stampa. Sta un po' lì in quella dichiarazione la sostanza, peraltro non particolarmente sorprendente, dell'intervista a Renzi, e mentre la Stampa intervista Renzi, il Corriere della Sera, perfido, chi intervista? Enrico Letta, che naturalmente dice cose totalmente contrarie a quelle di Renzi, ma questa non è certamente una sorpresa. Sul Corriere della Sera segnalo, ma anche su altri giornali, il caso del post anti Italia Viva che ieri è campeggiato per diversi minuti nelle storie sul profilo ufficiale di Conte su Facebook. Un poster che invitava all'iscrizione al gruppo Renzi a casa e diceva: se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte, iscriviti nel gruppo, si leggeva. Un post che poi è stato rapidamente cancellato, con i portavoce di Palazzo Chigi che urlavano all'hackeraggio. Facebook ha smentito l'hackeraggio, è molto più plausibile che a Casalino gli sia partito il tasto invio, o perché ha sbagliato il profilo, oppure perché comunque in qualche modo questa cosa faceva comunicazione. A proposito di Facebook, il Corriere della Sera ha anche un'altra intervista importante, quella a Marco Rizzo, che dice: io come Trump, Marco Rizzo, che è stato bloccato da Facebook, esattamente come il presidente uscente degli Stati Uniti. Io come Trump sono comunista, e poi Marco Rizzo dice che ribadisce di essere filo sovietico, ma pensa che Trump sia stato il Khrushchev americano. Prima di passare ad altre cose, stiamo correndo un po' velocemente, perché poi sennò arriviamo sempre con il fiato corto sul finale. Volevo uscire un po' dalla crisi politica. Ah no, a proposito delle grandi interviste, mi sono dimenticato di segnalare che oltre a Renzi La Stampa intervista anche il barbiere amico di Renzi, è capace e per bene, ma non lo approvo, dico basta, stop, mi fermo qua. Stavo dicendo che vi volevo segnalare l'ultima frontiera invece delle scoperte scientifiche nel mondo complottista Novax, perché c'è una nuova inquietante, per quanto affascinante, teoria che arriva dalla virologa Francesca Benevento, virologa sul campo, cresciuta alla scuola della vita, che occupa lo scranno di consigliere municipale a Roma, eletta nel Movimento 5 Stelle e poi fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle. Comunque, che cosa racconta al mondo Francesca Benevento in un post sul suo profilo di Facebook, e un post che come quello dal dito sfuggito a Casalino è stato nel frattempo cancellato, ma intanto avevamo fatto lo screenshot. La consigliera municipale Francesca Benevento informa il mondo di quanto segue. Il DNA, dice, non supporta l'impianto dei microchip. Il vaccino RNA effettua una mutazione genetica affinché il nostro corpo diventi da supporto per i quantum dots. Il Covid è stato creato per arrivare a comandare l'uomo dall'interno, non più con la TV e i programmi spazzatura, ma con un cerottino che inietterà i quantum dots e che farà sì che sarete interconnessi con la rete proprio come un elettrodomestico a distanza, e tramite l'entanglement sarete telecomandati da un altro luogo in cui è stata conservata copia dell'elettrone intrecciato al vostro, su cui si farà ciò che si vuole fare con voi. Molti sostengono, aggiunge, che siano già passati ad iniettarli direttamente con il vaccino e con il tampone tramite microparticelle di grafene immerse nel nostro organismo. Vabbè, poi si passa a qualche divagazione sul 5G, ma soprattutto, come dire, c'è il dato politico-industriale, dice la consigliera Francesca Benevento, sono miliardi di milioni di soldi per le case farmaceutiche, e vuoi mettere il potere totale sulle masse addormentate tramite campi elettromagnetici e impulsi. Insomma, sono miliardi di milioni di soldi quelli che stanno dietro a questa terribile macchinazione che con la grafene, l'entanglement, i dots e tutte quelle robe lì ci sta mettendo in crisi. Ecco, vedi, io ho parlato male del grafene, si è incartato il computer, e quindi Sambo, chiamo vocalmente il nostro amato tecnico che è qui alle mie spalle, e che no, è ripartito il computer. Sambo, puoi andare, grazie, è stato bellissimo comunque convocarti qui, è sempre bello averti dalle nostre parti, ma nel frattempo, per fortuna, visto che il computer si è rimosso, possiamo proseguire, possiamo andare avanti.
It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wait, 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 it's a new day, it's time to stretch, the sun is shining, big day ahead, my feet are moving, I'm gonna dance, and eat my breakfast, and now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Wait, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wait, I know God made me, yeah. I know
Allora, a proposito di interviste, mi sono dimenticato che oltre a quella a Renzi e quella a Letta, una sulla Stampa, una sul Corriere della Sera, c'è anche sempre sul Corriere della Sera un'intervista a Salvini che dice no al minestrone. Salvini che ormai non riesce più a uscire dalla buffata neanche nelle metafore, ormai mangia anche quando pensa. E oltre all'intervista a Salvini c'è un'intervista, invece torniamo sulla Stampa, a Landini, perché la Stampa parla dello spettro di 1 milione di posti in fumo e dello stop ai licenziamenti fino al 30 giugno, e Landini, segretario della CGIL, dice subito la riforma della solidarietà per stabilizzare i contratti di lavoro. Landini che poi parla anche della crisi di governo, ma non è di questo che invece volevo parlare io in chiusura di puntata, perché abbiamo ancora 5 minuti e visto che siamo stati irrimediabilmente ingolfati dalla crisi di governo per tutta la settimana, volevo ritagliarmi 5 minuti 5 per tornare sulla scuola, anche perché forse, magari, speriamo, chissà, per esempio i ragazzi delle superiori lunedì potrebbero tornare a scuola in Lombardia, ma bisognerà vedere che cosa succederà con il rischio della zona rossa. Nel frattempo, questa settimana c'è stato un fatto concreto e anche simbolico. Mentre sento una voce sotto di me, qualcuno che sta parlando, spero che non sia un altro studio che nel frattempo è andato in onda. Ecco qua, abbiamo tolto tutto quanto. Dicevo, c'è stata l'occupazione notturna del Manzoni da parte dei ragazzi che ha colpito molti, me per esempio, ha colpito tra gli altri anche amico, già collaboratore del Demone del Tardi, giornalista, scrittore Giacomo Papi, che ieri ha scritto un pezzo sul Foglio che vi volevo leggere questa mattina. Ci sono tante cose oggi che si scrivono sui giornali di oggi, dopodiché mi prendo il vezzo di leggervi invece una cosa dal giornale di ieri. La tribù invisibile, questo è il titolo del pezzo scritto da Giacomo Papi per Il Foglio, e dice così: nella notte di martedì una decina di studenti e studentesse del liceo classico Manzoni di Milano ha occupato la scuola e dormito in classe per protestare contro la decisione della regione Lombardia di procrastinare la didattica a distanza fino al 25 gennaio e poi si vedrà. È la prima volta che accade in Italia e forse nel mondo che gli studenti occupino una scuola per andarci invece che per andare altrove. Solo per questo la notizia sarebbe clamorosa, ulteriore dimostrazione che quest'anno di contagi e chiusura ha ribaltato schemi e riti di passaggio che credevamo immutabili, da Pinocchio fino a Io e Te di Niccolò Ammaniti. La ribellione contro la scuola passava dal suo rifiuto. La scuola era considerata un'istituzione totale, una gabbia fatta di gerarchie, orari stabiliti, spazi chiusi, compiti in classe e voti, contrapposta alla libertà della strada e della casa. Da un anno in Italia, unico caso al mondo o quasi, le scuole superiori funzionano soltanto a distanza. Gli adulti ripetono da mesi ai ragazzi che non infettare nonni e genitori dipende essenzialmente da loro. È un messaggio violentissimo che li trasforma di fatto in untori e che trasforma la loro pelle, i baci, l'amicizia in un potenziale veicolo di morte. Era dalla prima guerra mondiale che non si metteva sulle spalle di una generazione in modo così violento il destino del mondo. Il tutto però in assenza di dati certi che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la scuola abbia un impatto sul contagio maggiore rispetto ad altre attività. A spiegare le vere ragioni politiche della scelta è stato, con il consueto candore, il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Riduciamo la gente che va al lavoro, ha detto, o riduciamo la gente che va a scuola. La decisione di sacrificare le scuole superiori, cioè, più che dalla diffusione del contagio, sembra essere determinata da ragioni economiche. Studenti e professori non vanno ristorati e non incidono sul PIL. Il problema è che ogni scelta economica è anche prima di tutto culturale. Implica una visione del mondo che sarebbe legittima se fosse dichiarata onestamente e non seppellita sotto fiumi di retorica ipocrita che affermano il contrario. Anche tralasciando la questione delle disuguaglianze economiche che la DAD fa esplodere e i disagi a cui può andare incontro un adolescente rinchiuso in casa casa per un anno, disagi che sarebbero in aumento, la chiusura si accompagna da un anno a continui proclami che vengono costantemente smentiti dai fatti. Quando la politica afferma che la scuola è una priorità e che i giovani sono il futuro del paese, intende che non sono il presente. Lo ha scritto benissimo una ragazza di 18 anni in una lettera aperta a Repubblica, dopo aver spiegato che il divieto della scuola non implica quello di uscire con gli amici o andare a fare shopping. Siamo presi in considerazione solo come consumatori, non come persone. In Italia, conclude Giacomo Papi, vivono quasi 3 milioni di ragazzi tra i 15 e i 19 anni e altri 3 milioni tra i 20 e i 24. È il 10% della popolazione, eppure è invisibile. Non sono più bambini e non sono ancora adulti, hanno una vita sociale, sentimentale e sessuale, perfino culturale, a cui i grandi non hanno accesso. È una tribù misteriosa che per difendersi decide di diventare invisibile. Non hanno più poster in camera e non si sa che musica ascoltino perché lo fanno sempre con le cuffie. Sono sepolti dentro i loro telefonini, ma non permettono agli adulti di frequentarli sui social. L'unica traccia di quello che sono è quello che vogliono, cioè quello che comprano. E così il rapporto tra le generazioni viene mediato dal consumo, al punto che il modo più comodo per illudersi di entrare in contatto con loro è comprargli e vendergli cose, salvo accusarli poi di essere consumisti e ossessionati dalle mode. Le proteste contro la DAD dimostrano che gli adolescenti, come chiunque, esistono e vogliono esistere indipendentemente da quello che possono comprare. Così Giacomo Papi ieri sulle colonne del Foglio, e con quanto scritto da Giacomo siamo arrivati in chiusura di questa puntata del Demone del Tardi. Sarebbe bello, molto bello, rivederli i ragazzi delle superiori a scuola finalmente lunedì, speriamo, ma come sappiamo le speranze a volte sono fragili. E comunque ragazzi, fate quello che avete fatto quando avete deciso di andare a dormire per quella notte tutti insieme lì al Manzoni. Riprendetevi in mano il vostro presente e il vostro futuro, e la vostra adolescenza, la vostra età che ve lo impone. Con questo io vi do appuntamento a tra poco, perché tra poco arriva il giorno delle locuste, il professor Di Stefano, la linea intanto va al GR, a Luigi Ambrosio, noi ci sentiamo più tardi.
Good morning, good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana.